Cari amici ascoltatori, bentrovati all'appuntamento con Voglia di Libri. Dagli studi di Claronda, la nostra radio parrocchiale, vi salutano Bruno Mazzotti, Elie Facchetti e le librellule che oggi sono venute a trovarci per proporvi un libro. Le librellule di oggi sono Adriana e Giuliana. Hanno fra le mani un libro interessante, mi sembra, almeno il titolo potrebbe essere interessante, L'uomo dei miei sogni. Vi raccomando, sogni e non sogni, altrimenti le librellule mi riprendono. Adriana e Giuliana ci accompagneranno questa settimana in questo passaggio dall'estate all'autunno. È una settimana ancora buona, il tempo è favorevole, sembra, e favorevole anche per la lettura, per cui se avete un attimo di tempo, vi sedete tranquille o tranquilli, magari una copertina sulle ginocchia, se verso sera, aprite il vostro libro e vediamo che cosa succede. Allora Adriana, Giuliana, raccontateci questa avventura, questo uomo dei sogni.
Jade Devereaux ha scritto decine di romanzi, di cui ha pubblicato 11 milioni di copie. Vive a Santa Fe, New Mexico, con il marito. Oggi vi presentiamo il libro L'uomo dei miei sogni, di Jade Devereaux. Douglas Montgomery, sofisticata bellezza americana, desiderava essere il prototipo della donna d'oggi, indipendente, sicura, pronta per amare ed essere amata. E specie in amore, un insuccesso era impensabile. Aveva preparato con ogni cura questa vacanza in Europa con Robert. Tutto doveva essere perfetto, indimenticabile. E ora uno stupido litigio aveva guastato tutto. Parole amare, fulminei risentimenti, e alla fine Robert l'aveva piantata in asso, in una chiesa sperduta nella campagna inglese. Era sfrecciato via in macchina, senza neppure uno sguardo per lei, lasciandola senza bagagli, denari o carte di credito. Rabbia e impotenza scuotono Douglas, mentre piange sulla tomba di un antico cavaliere, quasi invocando il suo aiuto. E all'improvviso, come in risposta alle sue preghiere, un uomo straordinario appare al suo fianco. È Nicholas Stedford, conte di Thornwick, morto nel 1564, come è scritto sulla sua tomba. Alto, forte e gentile, terribilmente attraente, con le vesti intessute d'oro vivo ed argento. A sua volta folgorato dalla visione di lei, con i capelli sciolti sulle spalle, l'insolito vestito e le gambe così impudicamente nude. Spinta verso di lui da una forza che oscura ogni ragione, Douglas sente che Nicholas è un arcano mistero e un abbagliante miracolo. Insondabili legami li uniscono e li avvolgono in un incanto senza tempo, fuori dal tempo, in una storia resa possibile dalla magia dei sentimenti.
Le lacrime le offuscavano la vista mentre guardava verso il fondo della navata. Il sole filtrava dall'alto attraverso le vecchie finestre e raggi luminosi rischiaravano una tomba di marmo bianco, nell'arcata alla sua sinistra. Douglas vi si diresse. Sul coperchio della tomba c'era la scultura in marmo bianco di un uomo disteso, che indossava la metà superiore di un'armatura e uno strano paio di calzoncini. Stava con i piedi incrociati e aveva l'elmetto sotto il braccio. «Nicholas Stafford», lesse Douglas ad alta voce, «conte di Thornwick». Si stava congratulando con se stessa per come riusciva a non abbandonarsi a scene di disperazione, nonostante la situazione difficile, quando all'improvviso ne fu sopraffatta e le cedettero le ginocchia. Cadde a terra con le mani sulla tomba e la fronte sul marmo freddo. Cominciò a singhiozzare a dirotto, un pianto che le veniva dal profondo del cuore. Si sentiva un vero, completo e totale fallimento. Le parve che tutto ciò che aveva fatto in vita sua fosse andato male. «Aiutami», bisbigliò, posando la mano su quella di marmo della statua. «Aiutami a trovare il mio cavaliere con l'armatura scintillante. Aiutami a incontrare un uomo che voglia solo me». Si rannicchiò, accucciandosi sui talloni, si coprì il volto con le mani e riprese a piangere disperatamente. Dopo parecchio tempo si rese conto che qualcuno le stava vicino. Volse la testa e la luce del sole, che colpiva qualcosa di metallico, la abbagliò momentaneamente, tanto che cadde seduta sul pavimento di pietra con un tonfo. Alzò la mano per schermarsi gli occhi. In piedi davanti a lei c'era un uomo. Un uomo che sembrava proprio indossasse un'armatura. Era immobile e fissava arcigno Douglas. Lo guardò a bocca aperta per lo sconcerto. Era un uomo eccezionalmente prestante e bardato con tale costume da palcoscenico che di più autentici lei non ne aveva mai visti. Aveva un piccolo collare intorno al collo e l'armatura gli arrivava in vita. Ma che armatura! Sembrava quasi d'argento, con cesellate e molte fila di disegni floreali di un metallo color oro. Dalla cintura a metà coscia indossava dei calzoncini a palloncino. Le gambe erano coperte da una calzamaglia che pareva seta lavorata. Aveva una giarrettiera legata sopra il ginocchio sinistro. I piedi erano coperti da scarpe bizzarre di stoffa con piccoli intagli. «Allora, strega, che cosa vuoi da me?» «Strega», ripete lei tirando su con il naso. Dai pantaloni a palloncino lui estrasse un fazzoletto e glielo tese. Douglas si soffiò il naso rumorosamente. «Ti hanno assoldato i miei nemici? Congiurano ancora contro di me? Non è bastata la mia testa? Alzati, signora, e spiegati!» «Splendido, ma fuori di testa», pensò Douglas. «Senti, non so di che cosa parli», si alzò. «Adesso, mi scusi». Non aggiunse altro perché lui estrasse una spada dalla lama sottile, lunga quasi un metro, e gliela puntò alla gola. «Sciogli il tuo incantesimo, strega, voglio tornare!» Fu troppo per Douglas, prima Robert e poi sua figlia falsona, e adesso questo omleto pazzo. Scoppiò di nuovo in lacrime e si appoggiò di schianto contro la parete fredda di pietra. «Dannazione!» imprecò l'uomo. E prima che se ne accorgesse, Douglas venne presa in braccio e trasportata in un banco della chiesa. Sembrava che non riuscisse a smettere di singhiozzare. «Questa è la giornata peggiore della mia vita», si lamentò. L'uomo la fissava corrucciato. Pareva un film con Bette Davis. «Mi dispiace», riuscì a dire Douglas. «Di solito non piango tanto, ma essere abbandonata dall'uomo che amo e venire assalita, niente meno che con una spada, tutto nella stessa mattinata, mi ha proprio sconvolto». Guardò il fazzoletto. Era molto grande e aveva un bordo di quasi 4 centimetri di ricercato ricamo in seta. Che grazioso! Le riuscì in un bisbiglio. «Non c'è tempo per le sciocchezze. È in gioco la mia anima e anche la tua. Te lo ripeto, sciogli l'incantesimo». Douglas si stava riprendendo. «Non so di che cosa tu parli, mi stavo sfogando da sola e tu con indosso quell'assurdo completo sei venuto qui e hai cominciato a inveirmi contro. Ho una mezza voglia di chiamare la polizia o i tutori dell'ordine o qualunque cosa abbiano in questa parte rurale dell'Inghilterra È legale che tu porti una spada come quella?
Legale? Domandò l'uomo.
Le guardava il braccio. È un orologio ciò che porti al polso? E che genere di vestito è quello che indossi?
Certo che è un orologio.
E questo è il mio vestito da viaggio per l'Inghilterra. Piuttosto tradizionale, niente jeans o magliette. Una graziosa camicetta e una bella gonna. Sai, un abbigliamento stile Miss Marple. Lui la fissava perplesso. Parli in un modo inusuale. Che tipo di strega sei? Douglas sollevò le braccia al cielo, esasperata. Quindi si alzò. Lo sconosciuto era molto più alto di lei. Aveva i capelli neri mossi che gli arrivavano fino al collare rigido, baffi neri e barba corta. Non sono una strega e non faccio parte del tuo dramma elisabettiano. Adesso me ne vado e se cerchi di farmi qualcosa con la tua spada, strillerò con tutto il fiato che ho in gola. Eccoti il fazzoletto. Scusa se è bagnato, ma ti ringrazio per avermelo prestato. Addio, ti auguro che la rappresentazione abbia successo. Girò sui tacchi e uscì dalla chiesa. Almeno non mi potrà succedere nient'altro di orribile, mormorò Douglas mentre attraversava il cimitero.
Douglas non badò al fatto che lui fosse o meno del XVI secolo. «Racconta», gli sussurrò. Nicholas passeggiò ancora qualche istante, si fermò, fissò la tomba, poi venne a sedersi accanto a lei. «Ho delle terre nel Galles», cominciò sottovoce. «Seppi che erano state attaccate, così raccolsi un esercito. Nella fretta non feci la petizione per ottenere il permesso dalla regina. Lei credette...» Tacque e guardò lontano con un'espressione dura, corrucciata. Le dissero che il mio esercito si sarebbe unito alle forze della giovane regina degli scozzesi. La regina Maria di Scozia, aggiunse Douglas, e lui accennò di sì col capo. Mi venne fatto un processo sommario e fui condannato a essere decapitato. Mi restavano 3 giorni, quando mi hai chiamato qui. «Allora sei fortunato!» esclamò Douglas. «Decapitazione, che cosa disgustosa! Adesso non si fa più! Non esiste il tradimento? Come punite la nobiltà?» Alzò le mani a fermarla, quando lei stava già per rispondere. «No, devo prima continuare. Mia madre è una donna potente e ha degli amici. Si è adoperata per dimostrare la mia innocenza. Se non ritorno e non mi scagiono, lei perderà tutto. Sarà povera. La regina le porterebbe via ogni proprietà? Tutto, le confermò. Douglas rifletté. Naturalmente non era vero nulla, ma se lo fosse stato, forse si poteva imparare qualcosa dai testi di storia moderna. Hai idea di chi possa aver detto alla regina che il tuo esercito sarebbe stato impiegato per detronizzarla? No, rispose lui, e si cacciò la testa tra le mani in gesto di disperazione. Douglas ebbe l'istinto di toccargli i capelli, ma si ritirò in se stessa. I problemi di quell'uomo non erano i suoi. Non c'era ragione alcuna perché fosse stata scelta proprio lei per aiutare lo sconosciuto a trovare la risposta alla falsa accusa di tradimento. Ma l'idea stessa dell'ingiustizia le fece accapponare la pelle. Forse era qualcosa che aveva nel sangue. Suo nonno, Hank Montgomery, che era stato un organizzatore sindacale prima di tornare a casa per dirigere la Warbrook Shipping, aveva sempre odiato qualsiasi tipo di ingiustizia e avrebbe messo a repentaglio la vita pur di porci riparo. «Mio padre è professore di storia medievale», disse Douglas, «e io l'ho aiutato a fare delle ricerche. Forse tu mi sei stato, assegnato perché ti potessi dare una mano. Sì, ti aiuterò». Nicholas le si sedette accanto, le prese la mano tra le sue. «Sei una signora nel cuore». Il sorriso le svanì quasi subito dalle labbra. «Nel cuore? Significa che non le sono per nient'altro?» Lui scrollò leggermente le spalle. «Chi può immaginare perché Dio mi abbia associato a una popolana?» «Prima di tutto chiariamo bene un punto. Nel XX secolo le donne non sono le schiave degli uomini. Noi donne diciamo quello che ci pare e facciamo come vogliamo. Non nasciamo per vostro esclusivo piacere». Lentamente Nicholas si volse verso di lei. «È questo che credono oggigiorno? Che le donne del mio tempo servivano solo per il piacere? Obbedienti, docili, confinate in un castello, chiuse da qualche parte, sempre incinte, non potevano andare a scuola». Nicholas cominciò a ridere. «Lo racconterò a mia madre, lei che ha sepolto 3 mariti. Il re Enrico diceva che i mariti di mia madre si auguravano la morte perché non erano uomini neanche la metà di quanto lo era lei. Docili? No, signora, non docili. Niente scuola? Mia madre parla 4 lingue e discute di filosofia». Allora tua madre è un'eccezione. Sono sicura che la maggior parte delle donne fosse maltrattata e brutalizzata». Lui le lanciò un'occhiata penetrante. «Allora oggi gli uomini sono nobili? Non abbandonano sole le donne? Non le lasciano alla mercé degli elementi?» Douglas guardò altrove e arrossì. Forse non era il momento di parlare di simili questioni. «D'accordo, ti sei spiegato bene».
Se fosse rimasta in un posto troppo lungo, sapeva che avrebbe cominciato a pensare a Nicholas, al fatto di averlo perso, di non poterlo vedere mai più. Douglas acquistò il biglietto e il libro per il tour e quando si mise in fila c'era la stessa persona a guidare il gruppo. La guida usava tanti superlativi per descrivere Nicholas. «Era un vero uomo del Rinascimento», stava dicendo, l'epitome di ciò che la sua epoca sperava di realizzare. Progettò splendide dimore che erano 100 anni avanti per il suo tempo. Fece grandi progressi nel campo della medicina, scrivendo un libro sulla prevenzione delle malattie che, se fosse stato seguito, avrebbe salvato migliaia di vite. «Che cosa diceva il libro?» chiese Douglas. «Principalmente che i dottori e le levatrici dovevano lavarsi le mani. Ma adesso, se mi seguite, vedremo...» Dopo questo Douglas lasciò il gruppo, andò all'uscita ed entrò in biblioteca. La bibliotecaria la guardò e le sorrise. «La collezione Stafford?» «Sì», rispose Douglas. «Per quelle persone lei era stata lì solo 24 ore prima. Trascorse il pomeriggio a leggere libri di storia. Ogni informazione adesso era diversa. Vide i nomi della gente che aveva conosciuto e imparato ad amare. Erano solo nomi sui libri di storia per gli altri lettori, ma per lei erano persone in carne ed ossa. Dopo 3 mariti, Lady Margaret non si risposò più e visse fino a 70 anni. Mentre leggeva di Nicholas, Douglas toccò le parole stampate come se glielo rendessero più vicino. Quando lesse che Nicholas non si era mai sposato, le salirono le lacrime agli occhi, ma le ricacciò. Nicholas era vissuto fino alla tarda età, per quell'epoca, di 62 anni e durante la vita aveva realizzato molte grandi cose. Raggiunse Thornwick alle 10, proprio quando i cancelli si aprivano. Acquistò il biglietto e cominciò il tour. La guida parlò a lungo della famiglia Stafford, che ancora possedeva quel palazzo, e specialmente del brillante Nicholas Stafford. «Non si sposò mai», disse la guida ammiccando, «ma ebbe un figlio di nome James». Quando il fratello maggiore di Nicholas morì, senza lasciare eredi, le proprietà Stafford passarono a Nicholas e dopo di lui a James. Aprì una porta che portava la scritta «Proibito entrare» e si trovò in un piccolo salotto arredato di cinza inglese. Sentendosi una spia, ma sapendo che anche che avrebbe dovuto agire così, si avvicinò all'alta soglia e sbirciò dentro. Il corridoio era illuminato. Douglas si volse, toccò il volto di pietra di Kit. Sembrava così solido. Magari avesse avuto l'idea di portare un cacciavite o un piccolo piede di porco. Tirò e tirò ed era quasi disposta a rassegnarsi quando la pietra si mosse tra le sue mani. Si ruppe le unghie e si sbucciò le nocche, ma fu infine in grado di scostarla. C'era una lunga pietra sul retro della scultura che si incastrava perfettamente nella mensola. In punta di piedi Douglas guardò dietro la testa. Dentro una nicchia c'era un involto di stoffa. Alla svelta lo prese e lo infilò in tasca, risistemò il medaglione di pietra sulla mensola e scese. Non si preoccupò della sedia, ma uscì di corsa dalla camera. Andò in un luogo tranquillo, si sedette su una panchina e si tolse di tasca il pacchetto. Lentamente lo aprì, accarezzando il tessuto cerato che era stato toccato per l'ultima volta da Nicholas tanto, tanto tempo addietro, e le tremarono le dita. La miniatura di Nicholas venne alla luce, ricca e luminosa come il giorno in cui era stata dipinta. Nicholas bisbigliò sfiorando il ritratto. «Oh, Nicholas, ti ho davvero perso completamente? Mi hai abbandonato per sempre?» Guardò la miniatura, lo accarezzò e quando la girò vide qualcosa inciso sul retro. Lo osservò alla luce e lesse «Il tempo non importa, l'amore durerà». E l'aveva firmato con una N sormontata da una D.
Cosa succederà tra Douglas e Nicholas? A voi, cari amici ascoltatori, il piacere di scoprire la storia, questa storia, come finirà questo incontro tra una ragazza di oggi e questo cavaliere elisabettiano. E poi, se vi piace, casomai la prima volta che ci incontriamo ce lo dite. Io approfitto di questa occasione e chiedo il permesso anche alle librellule per ricordare un appuntamento importante di questa settimana. Voglio ricordare che Idea Teatro proporrà venerdì 20 settembre alle 20:30 presso il portico della Biblioteca Sabeo, a proposito di Edipo Re, una rappresentazione liberamente tratta dall'opera di Sofocle. Se avete occasione, venite alla Biblioteca Sabeo, sarà un'occasione importante, un'occasione anche proprio per incontrarci, ma anche per vedere all'opera i personaggi di questo Edipo Re. Cari amici ascoltatori, il nostro incontro di oggi termina qui. Giuliana e Adriana vi salutano, torneranno ancora non so quando per proporvi un altro libro. Noi vi diamo appuntamento la prossima settimana, a mercoledì prossimo, per soddisfare ancora una volta la vostra voglia di libri.